è sempre per me una occasione fondamentale incontrare le persone, provare a raccontare qualcosa dei propri pensieri, delle proprie esperienze, avere il ritorno degli altri che ci aiutano, cioè mi aiuta a calibrare meglio le idee, a metterle in discussione, a trovare magari parole nuove per l'annuncio, perché in realtà quello che conta è l'annuncio del Vangelo. Io ho incominciato a interessarmi del tema che è stato espresso così, giovani in cerca dell'amore misericordioso, prima ancora di diventare prete, quando ero un po' impegnato in un oratorio della periferia di Torino, una città che si chiama Venaria, e mi sono trovato di fronte a certi problemi a quel tempo erano fondamentalmente di abuso di sostanze pesanti e anche particolarmente pericolosa. Erano gli anni dell'LSD e poi anche ovviamente della eroina. Ho iniziato ad affrontare questi temi dal primo novembre del 1975. Ricordo bene questa data di inizio perché effettivamente mi ha aperto una strada e poi non ho mai smesso di trattare questo tema insieme a tanti altri. Proviamo però a entrare nel titolo, un titolo un po' intrigante, no? Perché così come è scritto sembrerebbe che i giovani sono appassionati di questo amore misericordioso che noi annunciamo e dunque dovrebbe essere molto facile l'incontro tra la domanda e l'offerta. In realtà tutto è più complicato e bisogna leggere il tema proprio come lo legge il Vangelo. Ecco, che cos'è la misericordia secondo il Vangelo? Potremmo dire così, che è la capacità di incontrare le persone nel loro cuore, cuore non come lo intendiamo noi, semplicemente gli affetti, cuore nel senso biblico, cioè nel nucleo essenziale della persona, quindi di considerare le persone non per i loro aggettivi. Gli aggettivi si possono sempre confrontare tra chi è più o meno giovane, più o meno bello, più o meno ricco, eccetera. Invece la misericordia non guarda mai gli aggettivi, guarda solo le persone. Quindi Gesù nel Vangelo non incontrava i poveri in quanto poveri, o i lebbrosi in quanto lebbrosi, ma incontrava le persone che di volta in volta potevano essere poveri, vedove, lebbrosi, eccetera. Quindi la misericordia, che guarda il cuore e non gli aggettivi, proprio come fa Dio, secondo la Bibbia, mentre noi guardiamo prevalentemente agli aggettivi e tutta la società è basata sul controllo degli aggettivi e noi siamo costantemente messi a confronto gli uni degli altri a partire dai nostri aggettivi. Dunque la misericordia è come la trascendenza, cioè va sempre oltre, va al di là dell'immagine, va al di là degli aggettivi. Quindi, là dove noi andiamo a vedere, nei comportamenti dei giovani, la ricerca della trascendenza, adesso lasciamo col T minuscolo, non vuol dire subito Dio, vuol dire qualcosa che sta oltre. Lì troviamo delle buone condizioni che potrebbero orientare i giovani verso l'incontro con il volto dell'amore di Dio, ma interviene un controllo sociale spietato a opera, cercherò di dire, di un certo modo di intendere l'industria, ma adesso non è ancora chiara cosa intendo dire, verrà successivamente, che devia questa ricerca del trascendente e la devia creando delle condizioni di profonda delusione e anche di distruttività dell'umano. Ecco, in questi anni io ho condotto nei luoghi di vita dei ragazzi parecchio lavoro sociale, non da solo ovviamente, con un'equipe, con una cooperativa sociale eccetera, e con un metodo di studio particolare che si chiama ricerca azione, ricerca intervento, ho affrontato di volta in volta dei mondi giovanili e in tutti questi mondi ho sempre cercato di analizzare il bisogno di trascendenza, la domanda di trascendenza. D'altra parte, un sacerdote di cosa può essere occupato o anche curioso? Andare a vedere se c'è effettivamente una domanda di qualcosa che vada oltre, visto che l'evangelizzazione dei giovani non è per niente facile. Ho iniziato, dicevo prima, con la tossicomania, la tossicodipendenza pesante. Sono partito di lì per un motivo molto banale, perché in oratorio dov'ero c'erano dei ragazzi, con ragazzi e ragazze, con questi problemi. C'erano allora anche numerosi morti, cosa che per fortuna in questi ultimi decenni questo problema non c'è più stato. E dunque c'era un interessarsi profondo di questo problema, di questo dramma, anche se non c'erano ancora allora le risposte che poi gradualmente la società ha prodotto. Attraverso anche lo studio sociologico, psicoterapeutico, eccetera, ma mai dimenticando l'accompagnamento concreto, direi quotidiano, di questi ragazzi, da questo mio lavoro poi sono nate delle comunità terapeutiche, attualmente ne seguo, ne coordino una decina, dicevo che attraverso l'analisi anche più sociologica mi è diventato abbastanza evidente comprendere, come diceva un famoso sociologo tedesco, Niklas Luhmann, che in realtà, parole sue, le droghe sarebbero un equivalente funzionale della religione. Il termine, come sentite, è specifico, molto tecnico. Equivalente funzionale significa che svolgerebbero la stessa funzione della religione quando le religioni non funzionano più. Ecco, questa definizione mi ha molto interrogato. In realtà, nelle droghe avviene effettivamente qualcosa del genere, come una specie di abbraccio chimico che ti dà, per alcuni versi, momentaneamente, e con i costi umani che sappiamo bene, una sensazione di ecstasy, nome di una droga, che ti fa vibrare con qualcosa che sta oltre la tua consapevolezza normale, infrange quel limite e ti fa allucinare qualcosa d'altro. Queste droghe, che ho trovato poi, oltre che in strada, molto nelle discoteche, studiandole, approfondendole, ho visto che venivano chiamate e vengono tuttora chiamate con nomi religiosi. Droghe sacramentali, per esempio. È la bibliografia scientifica che li chiama così. Droghe entactogene, cioè che ti mettono in contatto con certe dimensioni dell'inconscio che avrebbero una certa affinità con il mistico. Oppure droghe empatogene, che per il breve periodo del loro affetto, le poche ore della loro modificazione artificiale dello stato mentale, ti farebbero vibrare all'unisono, esattamente come potrebbe, dovrebbe essere in un rito religioso. Ovviamente è una illusione di trascendenza, è una trascendenza allucinata, una trascendenza chimica o elettronica, ma è anche una risposta dell'industria globalizzata delle droghe, del mercato globalizzato delle droghe, sappiamo ovviamente cosa vuol dire, che sfrutta un bisogno molto molto radicato nel giovane di andare al di là delle cose, nella consapevolezza che ha la lucidità dell'intelligenza giovanile, che non si può vivere soltanto di cose, per cui le droghe sarebbero una reazione all'idolatria delle cose spinta all'estremo opposto, l'idolatria della trascendenza, cioè della modificazione artificiale dello stato mentale. E perché le droghe colpiscono in particolare i giovani? Perché questo mercato ha come target il mondo giovanile? Perché il giovane, soprattutto l'adolescente, vive un tempo in cui lo sviluppo della sua intelligenza raggiunge il massimo dello splendore, insieme allo splendore del suo corpo, ma anche insieme alla sua estrema fragilità di una età imperfetta come è l'adolescenza, molto molto sottoposta al fascino idolatrico, al fascino di ciò che si presenta come vero, ma in realtà è un inganno. Quindi, nel mondo giovanile, la domanda sul senso, su ciò che sta oltre le cose, è molto forte, e dunque le droghe si inseriscono con una particolare facilità, e si inseriscono proprio così, ponendosi come equivalente funzionale della religione, come una specie di religione chimica, dove non ti viene chiesto né sforzo né sacrificio, dove ti viene promesso una comunicazione che sfonda i confini del normale e ti fa addirittura allucinare qualche cosa che assomiglia, ovviamente assomiglia al, tra virgolette, il divino. Andando poi, una decina, quindicina di anni dopo, verso appunto gli anni 90, dove le discoteche avevano raggiunto una diffusione molto molto alta, adesso il mondo delle discoteche è decisamente in crisi, ma in quegli anni era in crescendo, proprio la ricerca di ciò che sta nel giovane così come riconoscevo in parrocchia, per la strada, nel lavoro che facevo, mi ha portato alle discoteche, ad alcune grandi discoteche piemontesi, dove quelle cose che avevo incominciato a conoscere sulle droghe sacramentali, lì erano in queste discoteche, non in tutte, ma in alcune, orientate particolarmente al target degli adolescenti, erano particolarmente evidenti, dove era tutta la ritualità della notte, che iniziava dalle 22:30 e terminava al mattino alle 6, alle 7, dove tutto il viaggio, il trip di una notte intera, in una vibrazione all'unisono di migliaia di adolescenti, di giovani, si simulava un viaggio di natura fondamentalmente religiosa. Sì, lì l'aspetto della simulazione religiosa era molto molto più evidente di quanto lo fosse nel mondo un po' impenetrabile delle droghe. Studiare una notte di discoteca, scaricare tutti i testi, studiare proprio i testi del vocalist, perché in queste discoteche non c'è soltanto il DJ che mixa la musica, ma c'è anche la magia della parola attraverso il vocalist, che ha una parte preponderante nell'organizzazione di questo viaggio. Quanto sia potente la parola umana, potrebbe sembrare paradossale, io l'ho scoperto nelle discoteche, dove le parole non si possono né dire né sentire, tanto è alto il rumore, ma dove l'effetto catartico, vedremo, di questa simulazione del rito religioso ha bisogno della parola del vocalist. Cosa fa il vocalist in queste discoteche? Simula un evento, un grande evento, un evento che abbia dell'eroico, un evento che racconti qualche cosa che abbia a che vedere con l'eterno, con il religioso. Pensate che in una discoteca che ho studiato di più io, che è lo show di Paesana, la colonna sonora, la sigla di questa discoteca è presa, cambiando soltanto il ritmo, ma il motivo è indiscutibilmente questo, da un canto religioso conosciuto in tutte le parrocchie, Simulum 77, tu sei la mia vita, altro io non ho. Quella è diventata la sigla di una discoteca che è tutta centrata sulla ritualità, e dove nei momenti più alti della carica emozionale che il DJ e la musica e le luci e tutto quanto la gestione del viaggio produce, porta il vocalist a delle espressioni che sembrano rubate al linguaggio liturgico, anche se noi purtroppo non riusciamo a spingerci così avanti. Per esempio, dire che questa notte, in questo popolo che si unisce e che vibra all'unisono, noi tocchiamo Dio. Intendere la notte della discoteca come evento dove si tocca Dio. Toccare Dio non dovrebbe essere ciò che produce la liturgia. E perché noi non riusciremo mai a dire, in questa Eucaristia toccheremo Dio? Eppure lo tocchiamo, lo riceviamo nel nostro corpo, ma non ci viene da dire una cosa così. Nella discoteca sì. La discoteca è davvero costruita, quelle che ho studiato ovviamente, non tutte sono così, ce ne sono, la maggioranza delle discoteche sono commerciali, non hanno questo obiettivo. Questi si rivolgono ad adolescenti, no? Che hanno la dimensione dell'attesa del divino e del religioso, non del cristiano, ripeto, del divino e del religioso molto molto forte, che non frequentano magari più la messa, ma hanno frequentato gli oratori, hanno comunque nella Piemonte, nella provincia di Cuneo, hanno comunque una base religiosa nelle loro famiglie abbastanza alta. Ecco, in questo popolo della notte è condotto dal vocalist attraverso delle tappe precise che sono molto molto simili alle tappe di una liturgia ben fatta. Per esempio, in una discoteca il primo momento è lì un processo di identificazione. Questo popolo di migliaia di ragazzi che provengono da tutto il Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia, si unisce in un solo popolo. In una liturgia il canto di inizio avrebbe questa funzione. E lì, spesso, quando ho occasione di trattare questo tema, porto anche le registrazioni, perché se uno non sente, ovviamente non capisce bene quello che sto dicendo, no? Con il linguaggio religioso, che parla dell'Eterno, che parla del Dio che si lascia toccare, eccetera, si costruisce appunto un'identità. Questa identificazione poi, attraverso la parola, attraverso la musica, viene sempre più stimolata, eccitata nel flusso emozionale, che arriva a un certo punto a toccare un apice, una specie di catarsi, che è di nuovo espressa col linguaggio religioso, e poi termina al mattino. Ecco, la cosa mi ha ovviamente molto interrogato, perché questa, tra virgolette, religiosità è a buon prezzo, è a prezzo economico, ed è il modo che l'industria del divertimento usa per intercettare un bisogno che sa essere, che sa l'industria del divertimento essere presente nei ragazzi, e la sfrutta per i propri obiettivi, che sono obiettivi di industria, cioè di profitto. Infatti, i testi che io ho utilizzato per introdurmi alla discoteca sono stati i testi che ho preso dal sindacato dei gestori, dei proprietari delle discoteche, che hanno un centro studi, che hanno fatto degli studi molto approfonditi per cogliere che cosa? Ciò che i ragazzi portano dentro, e intercettare quella domanda. Ancora adesso io lavoro in questo mondo. La mia idea era quella di provare a usare le performance, e ho anche scritto dei testi su questo, le performance estetiche, come momenti culturali, come momenti in cui i ragazzi, anziché raccontare storie virtuali senza realtà, possono raccontare la propria vita. E perché no? Come momenti in cui si possa raccontare la vicenda cristiana. In alcune parti del mondo, per esempio in Brasile, ho visto tramite internet, tramite conoscenza, che qualcuno ha tentato questa strada. Io stesso, quando sono stato incaricato della missione giovani della mia diocesi, avevo proposto qualcosa del genere, avendo prima tentato di fare cose di questo genere in ambito più civile, insieme ai genitori, eccetera. Ma ho trovato ovviamente molta, molta resistenza, molta diffidenza. Invece l'industria del divertimento è andata molto, molto decisa. insieme alle discoteche, con questa medesima idea, ho studiato le palestre, cioè l'industria del fitness, perché ho visto come le grandi palestre sono impostate di nuovo, in maniera ovviamente molto diversa dalle discoteche, con l'idea del religioso. Nella palestra la religione è quella del corpo, un corpo plastico del quale ne puoi fare quello che vuoi, un corpo che, come dice molto chiaramente un brano di Subsonica, è ormai la frontiera che si può violare, è di nuovo una trascendenza. Nella tossicomania a violare, a essere violata è la mente, andare al di là di quello che conosci normalmente. Nella discoteca a essere violata è l'emozione, creare emozioni che dicano in un modo facile, immediato, sensitivo, dovremmo dire sensoriale, l'eterno. Nella palestra, in certi tipi di palestra, dove la connotazione del tempio religioso, della religione del corpo è più evidente, la dimensione della trascendenza è molto materiale, è molto plastica. Posso costruire un fisico straordinario che va al di là dei limiti, magari con l'uso delle sostanze dopanti, come ho trovato sempre in questa ricerca intervento. Lì c'è stata la religione del corpo, o meglio l'industria del corpo, che ha sfruttato questo bisogno di, tra virgolette, trascendenza. Ecco, in ognuno di questi tre primi ambiti della mia ricerca, come poi ho descritto anche nei miei testi, ho cercato di trovare l'azione che si inserisca in questa domanda di trascendenza, ma ovviamente non usi gli strumenti dell'industria del divertimento, dell'industria delle droghe, dell'industria del corpo. E per esempio a partire dalla tossicomania sono nate tutta una serie di attività che abbiamo fatto davanti alle discoteche, di consapevolezza, di cura del valore della salute, eccetera. Così come nelle discoteche abbiamo cercato tentare di realizzare delle performance estetiche che non avessero l'obiettivo delle discoteche, ma che servissero realmente a esprimere i vissuti dei giovani, a diventare strumenti di riconoscimento delle capacità dei ragazzi. E per la palestra abbiamo avviato, nella dimensione dell'azione, un tentativo, collaborando con l'unità spinale del CTO di Torino, proprio di palestra per il corpo debole, per il corpo dei ragazzi vittime di incidenti che sono costretti a improvvisamente, da un momento all'altro, a trovarsi su una sedia a rotelle, no? In modo che quel bisogno di trascendenza trovasse altri modi per esprimersi. Ecco, l'ultimo ambito, più recente, o meglio, più precisamente il penultimo, ha riguardato il cibo. Ho fatto una ricerca che è durata 3-4 anni per sapere come i ragazzi adolescenti stanno a tavola, come considerano il cibo e quale collaborazione hanno nei lavori domestici e quale impegno chiedono i genitori ai loro figli e alle loro figlie per tutto ciò che ha a che vedere con il pulire, il mettere in ordine e il cucinare. Quest'ultimo aspetto è stata una rivelazione molto deludente. I ragazzi fanno molto poco in casa e i genitori chiedono molto poco. Questa è una grave, gravissima povertà, perché invece la casa, mettere in ordine una casa, pulirla, cucinare, sono aspetti essenziali del prendersi cura degli altri e di se stessi. Nel cibo ho voluto vedere ancora una volta la medesima idea. È possibile cogliere una dimensione di trascendenza nel cibo? E gli adolescenti sono sensibili a questo? Ecco, nella mia ricerca, lo dico in termini molto sintetici, no? Su questo ho scritto due libri, quindi le ho approfondite un po' di più, ho trovato una sensibilità decisamente spiccata negli adolescenti sul valore del cibo, al di là poi della loro coerenza, ma almeno come percezione di valore. È possibile fare oggi un discorso sul cibo che aiuti a comprendere che il cibo ha una dimensione di trascendenza fondamentale, che cioè il cibo a determinate condizioni, quando diventa una espressione della cura, dell'attenzione verso di te, verso gli altri che vivono con te, non è più, o può non essere più, semplicemente del carburante per il motore del corpo. C'è un insieme di proteine, grassi, carboidrati, eccetera, ma può diventare, a determinate condizioni, un intermediario dell'amore. Per cui il cibo, mentre alimenta il corpo, nutre anche l'anima. E se non ci fosse un'industria del cibo spazzatura, no? Industria che c'è, ma speriamo che abbia i giorni contati, perché nel frattempo è cresciuta una notevole sensibilità, cresce di giorno in giorno, no? Allora anche il cibo, anche un certo tipo di rapporto con il cibo può diventare un aiuto per cogliere la dimensione della trascendenza, prima minuscola e poi, perché no, nel sacramento la trascendenza maiuscola. In questi ultimi 2 o 3 anni però mi sono trovato di fronte ad un'altra novità, una novità che mi sta interpellando e per la quale non ho ancora proprio le idee chiare, perché occorre, come sempre, prima di poter intervenire e proporre azioni, capire meglio, studiare meglio. Qual è la condizione che mi sembra di trovarmi davanti adesso? Forse c'era già precedentemente, ma se osserviamo ciò che la sociologia sta riportando in questi ultimissimi anni in Europa, in America, ma anche molto in Europa, sulla condizione giovanile, mi sembra che questo aspetto sia nuovo. Ci troviamo di fronte a dei ragazzi oggi molto intelligenti, molto sensibili, anche perché almeno finora dalla vita hanno avuto molto. Hanno avuto la possibilità di condizioni igieniche e sanitarie decisamente migliori del passato, di un certo tipo di alimentazione, anche di una certa cura. I genitori stravedono oggi per i loro figli. Tuttavia c'è un mondo troppo pieno di stimoli e anche un mondo sempre meno ricco di bellezza, sempre meno segnato dalla bellezza, almeno della bellezza del comune e non dell'individuale. Per cui ci sembra di trovarci di fronte appunto a dei ragazzi molto sensibili, ma anche anaffettivi, come anestetizzati. Ci sembra di cogliere, ma questo non lo raccolgono ancora i genitori, lo raccolgono gli insegnanti. Per i genitori non è ancora così. Penso che presto si accorgeranno anche loro che se c'è una tendenza degli attuali adolescenti e giovani è quella che in America è diventata la patologia più diffusa, un deficit di attenzione. Attualmente i ragazzi a scuola riescono a tenere l'attenzione al professore, al lavoro, per un tempo decisamente minore del tempo dell'epoca precedente, di quanto avveniva 10 anni fa. Si fa molta fatica a tenere l'attenzione. E gli studi dimostrano, secondo me, ormai con una ricchezza di dati davvero solida, che tutto questo, questo deficit di attenzione, sarebbe la conseguenza di una esposizione eccessiva ai media, in particolare al web, al videogioco, che sono tutti strumenti basati su questo principio, la captazione dell'attenzione, attraverso la forza, il potere, la potenza dell'immagine, guarda qui, dove lo stupore, anziché produrre meraviglia, produce sempre più stupidità. D'altra parte, stupore e stupidità hanno la stessa radice, cioè c'è una captazione dell'attenzione che istupidisce, e questa deficit di attenzione porta a un deficit di cura di sé, di cura degli altri, a una difficoltà a essere presente, a essere attenti. È come se ci trovassimo di fronte a delle persone che ci sono lì, ma sembrano altrove. È difficile aderire. Allora, se c'è questa condizione, se malauguratamente non riuscissimo a correggerla, e qui bisogna intervenire, perché secondo la ricerca psichiatrica, perché non sia nociva alla cattura dell'attenzione, l'esposizione in media non dovrebbe superare l'ora e mezza al giorno, al media complessiva, nell'età giovanile, cioè nell'età evolutiva. Pensiamo invece alla devozione, questo sì che è devozione, che non c'è più in chiesa ma magari c'è davanti a Facebook, alla devozione con cui i ragazzi della mia parrocchia curano il loro profilo, la cura della fotografia che dovranno mettere, la sostituzione continua della fotografia, la perfezione nella scelta di quel profilo. E allora, per adesso, io mi sono concentrato su due soluzioni, poi chiudo per sentire il vostro parere. Il difetto che trovo adesso è un difetto della cura dell'anima. Oggi l'anima si vende per un niente, non ha più valore, ha valore solo la gratificazione istantanea. D'altra parte, tutto quello che è avvenuto prima, tossicomania, discoteca, palestra, eccetera, ha già notevolmente impoverito l'attenzione della cura, perché hanno proposto a buon prezzo ciò che nella vita magari si può anche avere, ma a carissimo prezzo. Puoi anche avere una bella relazione con l'Eterno, puoi anche giungere a toccare Dio con il dito, metaforicamente ovviamente, e non chimicamente, ma questo comporta una disciplina di fede ad altissimo impegno umano. Quello che è stato proposto ai ragazzi è risultato immediato, senza fatica. Ma le cose belle sono tutte difficili, e senza fatica non ci è dato nulla. Adesso mi sembra che, se sono vere queste cose, sia molto urgente intervenire. Ecco, ritengo che se si vuole ritornare alla cura dell'anima, e dobbiamo ritornare alla cura. E la cura presuppone la capacità dell'attenzione. Quale potrà essere la causa di questa condizione di anaffettività che si sta diffondendo? Io ne vedo due, che però sto approfondendo e non ho ancora grandi risultati. Il primo a me sembra che sia il diffondersi dell'insicurezza dell'amore. Oggi l'amore, che è il segreto della vita, che è la risposta al bisogno, alla domanda di trascendenza, sta diventando una parola inaffidabile, perché non si sa più bene cosa voglia dire, perché con questo termine si usano cose troppo diverse, si applicano a cose troppo diverse, e l'amore si sta corrompendo, sta perdendo la sua caratteristica essenziale, che è la durata, o detto in altri termini, è la fedeltà. Ma se va in crisi la fedeltà nel suo nucleo originario, che è la coppia, la fedeltà nella relazione genitori-figli, la fedeltà degli amici, la fedeltà agli impegni, eccetera, allora l'amore perde di consistenza, è ancora un alimento, ma è un alimento impoverito, inquinato, che non produce più ciò che dovrebbe produrre. E l'iniziativa che sto cercando di portare avanti insieme alle scuole di genitori è un'esperienza che porto avanti nelle scuole pubbliche, quindi non è molto facile, ma mi sembra molto promettente, di scuola dell'amore, della nuzialità, della relazione uomo-donna, insomma. L'ho esposta, questo progetto, in un testo che ho intitolato Prendersi cura dell'amore, perché è questo che dobbiamo ritornare a fare. L'amore può durare, sicuramente, l'amore nasce per durare. Finché si ama, l'amore è eterno. Noi non riusciremo mai a dire, e nella relazione di coppia, ma anche nella relazione amicale, dire a una persona ti amo o anche soltanto ti voglio bene per un giorno, per una settimana, per un mese. Se si dice ti amo, si esclude il limite del tempo. Dunque, l'amore nasce per durare. E se non dura, è perché è una creatura estremamente debole e fragile. L'amore non può essere forte, l'amore non può imporsi, è costituzionalmente debole, come è debole l'agape, infatti può essere crocifissa. E l'amore ha bisogno di cura, se non si cura l'amore non dura. L'altra causa di questa dimensione anaffettiva, anestetica, anestetizzata del mondo giovanile, secondo me, è il degrado del territorio, dove sono sempre di meno coloro che danno passione, tempo e risorse a rendere bello il territorio, a rendere bello lo spazio di tutti. Se uno del denaro lo investe per rendere bello il proprio spazio e lo recinta e lo rende esclusivo. Ma che senso avrebbe? In questo i ragazzi sono molto sensibili e molto intelligenti. Avere una casa bella è una strada spazzatura. Avere un posto pieno di meraviglie che è casa nostra è un posto pieno di disordine, di trascuratezza. E invece, come sapevano con estrema intelligenza le generazioni passate, avere in un paese, in una città, una bella chiesa è l'investimento più saggio che si poteva fare. Magari una casa catapecchia, ma una bellissima chiesa, dove potevi entrare ed era anche tua e te la sentivi tua. Perché? Perché se non si fa una esperienza di bellezza nel comune, in ciò che è di tutti, non si cresce nell'anima, perché l'anima ha bisogno anche di questo. Ecco, come comunità cristiana noi abbiamo un grande tesoro, abbiamo la nostra liturgia. Magari non tutti abbiamo la possibilità, la fortuna di avere chiese e opere d'arte, ma tutti abbiamo la possibilità di imparare a celebrare bene. Ed è già molto, è già un grande contributo che noi possiamo dare contro il degrado. Dunque, mi sento in un momento di grande stimolo a cercare ancora risposte al tema di questa sera. I giovani sono in cerca dell'amore misericordioso, sicuramente, ma sono anche molto fragili, molto deboli. E c'è una società organizzata sul mercato che non ha molto in considerazione la misericordia, che si interessa del profitto e basta, che non ha nessun interesse a coltivare la bellezza comune, ha interesse a investire, se non in Italia, laddove conviene di più. E noi però moriamo se rimane così. E noi dobbiamo sicuramente, con le risorse che le nostre comunità hanno e hanno ancora, trovare un rimedio. Grazie dell'attenzione. Mi aspetto qualche vostra osservazione, eventuale domanda, ma meglio ancora esperienze, magari in cose che condividete o in altre che vi sembra di essere più critici o alcuni aspetti che magari non vi sono assolutamente chiari.
Comincio io, Domenico, un'osservazione sulla realtà giovanile. Mi sembra che oltre a tutto quello che hai detto ci sia anche da parte di alcuni giovani una ricerca di esperienze sempre più estreme, forse esperienze in cui vedono la possibilità in qualche modo di redimere la loro vita, esperienze di fatica anche. E, non so, adesso l'esperienza, da 3 anni accompagno ragazzi a Lourdes, c'è sempre un grosso numero di ragazzi, sebbene l'esperienza sia faticosa, perché portare a Lourdes vuol dire portare con i malati, portare, quindi fare servizio anche di notte, cioè, vuol dire mettersi alla prova, eppure approvano. Qualche tempo fa sentivo la conferenza di un'antropologa, diceva: i ragazzi evitano la sofferenza. Io mi dicevo: ma stare tutta la notte in discoteca è una sofferenza, ti sta male alla fine. Eppure c'è una ricerca comunque di un qualcosa che... ti faccia quasi soffrire, forse perché cercano una redenzione attraverso questo.
Sentirei un po' di, ne raccoglierei un po', poi magari provo a rispondere.
Pensare che il problema della vocazione giovanile sia legata anche a questi fenomeni, cioè in pratica il giovane non trova più le strade per chiedersi se può essere chiamato ad un cammino vocazionale, no? Verso un impegno religioso, ma c'è la tendenza a spostare negli anni l'impegno, quindi vocazioni adulte, causa di questi fenomeni, è una domanda che faccio.
Stamattina ore 3, quella terra di mezzo che è il cambio dell'ora, si avvicina un ragazzo di prima superiore e mi chiede: prof, cosa direbbe a una persona che ha deciso di togliersi la vita, di non continuare più a vivere? Chiaramente stava parlando di se stesso, insomma. Questo vuol dire che io che sono un insegnante, sono davanti a dei ragazzi che si pongono delle domande forti, non sono domande deboli queste. Non mi sta parlando di quale film andrà a vedere domenica prossima, insomma. Mi chiede senso della vita che sta vivendo. E poi l'altra cosa che mi ha un po' colpito è la questione dell'affettività. È vero, davanti a determinate proposte che vengono fatte a scuola, la reazione è molto diversa. Ci sono ragazzi, diciamo, entusiasti, altri invece completamente anestetizzati, sembra quasi che non interessi assolutamente nulla. E a me veniva in mente il fatto che anche noi adulti ormai siamo un po' così. Mentre prima io andavo da ragazzo dal macellaio, dal salumiere, dalla droghiera, tra virgolette, no? E si aveva un rapporto personale, ti diceva che cosa aveva fatto durante la settimana e poi ti dava magari qualcosa da portare a casa da mangiare, un panino, eccetera. Adesso siamo al supermercato con le cose tutte scatolate, in cellofanate, e c'è un rapporto soltanto con la roba, no? Da acquistare, non con una persona che ti dice quella roba o quel prodotto da dove arriva. E diciamo che stiamo vivendo un po' questo. La terza cosa riguarda la bellezza. Anche nell'insegnamento io vedo che manca molta bellezza, nel senso che a volte risulta un insegnamento molto sterile, fatto soltanto di parole, nozioni, cose da imparare e poi ripetere nel più breve tempo possibile per poter raggiungere il risultato, no? Il voto, il numero da portare a casa. Che poi interessi il fatto che il ragazzo abbia preso o no, questo qui a volte passa in secondo piano. È venuta un'altra cosa che aveva detto all'inizio, le celebrazioni in Brasile. Io ho partecipato, me l'ho vissuto là 2 anni e mezzo, e in queste messe che durano 2 ore, 2 ore e mezza, le persone si portano le bottigliette d'acqua perché ballano talmente tanto e si mettono talmente a gridare, a cantare, che poi devono a un certo punto anche bere perché non ce la fanno più, no? E c'è questa questa ritualità, no, dell'ingresso e ritorno a casa tutti insieme, singoli, ma proprio comunità intere che si spostano.
Sì. Comincio queste e poi intanto ne preparate altre. Le esperienze estreme, perché la giovinezza è l'età dell'eroismo, lo è sempre stata e non può non esserlo, cioè l'età in cui uno o una sente l'intelligenza e il suo corpo nel massimo del suo splendore e cerca una sfida per capire fin dove può resistere. C'è assolutamente bisogno di confrontarsi con l'estremo, con l'impegno. Per cui o l'eroismo è sviluppato su qualcosa che vale la pena di essere vissuto, oppure diventa gratuito, diventa una prova, come una specie di ordalia, dove se va bene guadagni niente, non ottieni nulla, e se va male perdi tutto, ma hai bisogno comunque di sfidare. Ecco perché non è per niente vero che ai giovani non debbano essere fatte richieste impegnative e debba essere loro tutto reso facile. È il modo peggiore per esprimere la stima che abbiamo nella loro intelligenza e nella loro volontà. Se la giovinezza è l'età dell'eroismo, ai giovani bisogna chiedere molto, a scuola, in parrocchia, nell'attività, eccetera. Giovani e vocazione. Se sono vere le cose che ho detto, che essendo in chiusura non ho potuto approfondirle, dove cioè il deficit preciso di questi ultimissimi anni, che sono gli anni dove il web in senso ampio ha avuto l'impatto più grande, e se questo deficit è un deficit di attenzione, che diventa poi un deficit di cura, e allora diventa molto difficile essere attenti al Signore che chiama, perché la vocazione presuppone attenzione e presuppone due cose. La prima, che nella vita quotidiana dei ragazzi ci sia più silenzio, ci sia silenzio. Invece questo silenzio non c'è. Non c'è neanche più il silenzio della notte, il silenzio del sonno, perché secondo le statistiche si dorme circa un'ora di meno di qualche anno fa. Mediamente i ragazzi dormono poco. Per questo, se uno va a scuola, io ho dovuto fare un intervento una mezza giornata in una scuola e c'erano parecchi ragazzi che non stavano svegli, che proprio dormivano. E quindi vuol dire che non avevano dormito di notte, evidentemente. No? E questa cosa del sonno non è poi una cosa così superficiale, così come del silenzio, perché? Perché noi siamo fisicamente e dunque anche psichicamente e dunque anche nel nostro spirito, nella nostra spiritualità, siamo fatti di intermittenze. Noi abbiamo il diurno e il notturno, abbiamo tempo per essere attivi e per dormire. E così abbiamo bisogno di essere impegnati, come abbiamo bisogno di riposo. Abbiamo bisogno di essere estroversi e introversi. Cioè, noi non possiamo rompere le intermittenze fisiche, psicologiche che ci costituiscono. Perché c'è la domenica? È perché c'è bisogno di intermittenza. Ma il nostro tempo non conosce più la festa. con la scusa di trasformare tutto in festa, l'ha persa. E quindi, se si vogliono instaurare cammini vocazionali, bisogna partire di qui, dalla cura delle intermittenze, dalla disciplina della vita, dai tempi necessari del silenzio, del riposo, della cura di sé, della cura degli altri, eccetera. Suicidio, questo dimostra appunto e come i problemi dei ragazzi, la loro ricerca dell'amore misericordioso sia una questione molto seria. Per i ragazzi è fondamentale rispondere a questa domanda: che cosa vale la pena di essere vissuto? Che cosa fa sì che ciò che intendo fare valga la pena di essere vissuto? E i ragazzi sanno molto bene qual è la risposta. Solo l'amore costituisce il segreto di ciò che vale di essere vissuto. Ma se il problema è la corruzione del codice dell'amore, allora il deserto affettivo, la difficoltà di essere aderenti alla realtà, diventa sempre più grande. Per fortuna c'è un aiuto naturale, ed è la noia. Sì, la noia è un grande aiuto per ascendere, se si trova poi accanto a qualcuno che sappia comprendere questa noia e la sappia valorizzare. Perché che cos'è la noia? La noia è la ribellione dell'intelligenza quando è sottoutilizzata. Quando ai giovani si chiede poco, li si annoia, perché le loro risorse, le loro capacità, le loro sensibilità, la loro intelligenza ha bisogno di essere esercitata. Se non è pienamente esercitata, l'intelligenza si ribella, togliendoti il gusto delle cose, perché se tu non la eserciti, certo che se la noia tu poi non la fai evolvere, la noia diventa demotivazione, che è lo scalino più basso in cui incominci ad arrenderti, e se la demotivazione non la curi, allora diventa violenza, o con se stessi o con gli altri, o sotto la forma di bullismo o teppismo o di autodistruzione, è un'ulteriore scala che si abbassa. Riguardo alle cose che diventano merci, questo è uno degli aspetti fondamentali di quel degrado generalizzato di cui parlavo. Questo degrado non considera il fatto che c'è una intelligenza nelle cose, che non è vero che solo gli umani sono intelligenti e che la realtà invece è tutta ottusa. No, c'è anche un'intelligenza nelle cose. Se noi siamo in un ambiente bello, questo ambiente bello incide su di noi, ci rende più belli, no? Nelle cose, così come si donano, c'è una loro intelligenza. Ecco perché vivere in una città bella e ordinata è una cosa che fa bene all'anima. E il primo modo per avere cittadini migliori, uno dei modi per avere cittadini migliori, è sicuramente anche quello di curare l'ambiente delle cose. Anche qui però abbiamo un aiuto. Come la noia è un aiuto, se la si intende bene, così c'è una dimensione che è molto presente nella cultura giovanile, che, contrariamente a quello che potrebbe apparire nella demotivazione scolastica, in realtà mai come oggi si è scoperto il piacere del conoscere, della conoscenza. La saga di Harry Potter è molto significativa da questo punto di vista, no? E non per niente i protagonisti sono adolescenti e parlano a un popolo di adolescenti, e dove il fascino è sapere, è conoscere, dove il conoscere è un vero e proprio piacere. C'è una libido scendi, già conosciuta nell'antichità, che oggi è particolarmente attuale. Se non ci sono condizioni che ostacolano questo processo, e le condizioni sono la caduta dell'attenzione, il deficit dell'attenzione, conoscere è bello, conoscere fa piacere. Pensiamo a tutte le trasmissioni televisive basate sul gioco del conoscere, del sapere, perché di per sé effettivamente c'è un piacere nel conoscere, e quindi c'è una intelligenza che ha bisogno di essere curata, no? E anche l'intelligenza mi sembra che sia una condizione per andare alla ricerca dell'amore misericordioso, perché l'amore misericordioso non è una favola e non è neanche un flusso emozionale. L'amore misericordioso è una conoscenza, se per conoscenza intendiamo la pregnanza del termine che il quarto Vangelo dà appunto a questo verbo, che lo fa coincidere con l'amore. D'altra parte il massimo della conoscenza è amore, e se l'amore e se la conoscenza produce piacere, libido, è perché tra conoscenza e amore c'è una grande parentela, a parte che nella Bibbia conoscere e amare sono lo stesso verbo, sono la stessa, no? Avete ancora altro? Possiamo ancora fare un piccolo giro, altrimenti possiamo chiudere.
Pare che non ci siano. 3, 2, 1, ok, aggiudicato. Allora, ringraziamo Domenico, è stato molto all'altezza delle altre volte in cui ti ho sentito, quindi ti ringrazio. E veramente facciamo un grosso applauso ancora. Ecco, fuori ci possono trovare alcuni tuoi libri, ho visto, c'è Fra Luca, che è un monaco di Fossano, un altro Fra Luca che è lì, si possono visionare e eventualmente anche acquistare. Ricordo, questo non c'entra con l'incontro di stasera, ricordo che chi si è iscritto al pellegrinaggio per Roma entro fine settimana è bene che salvi la quota in modo che poi si possa procedere con la parte successiva. Allora concludiamo la serata affidando ai nostri giovani, a tutti i giovani, le mani di Maria, madre dei giovani. Ecco, domani 5 dei nostri giovani andranno a vivere un'esperienza di fraternità, di lavoro, di preghiera e di condivisione al Sernic di Torino, questa realtà missionaria. Al cuore di questa realtà missionaria c'è una chiesa dedicata a Maria, madre dei giovani. A lei vogliamo affidare il loro cammino. Ave Maria,
grazie Signore con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona serata a tutti.
Grazie.
Grazie mille, Domenico. Grazie.